stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno,
il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo ed essi cercano di togliermi la vita. Dio gli disse: esci e fermati sul monte davanti all'Eterno. Ed ecco passava l'Eterno. Un vento forte e impetuoso squarciava i monti e spezzava le rocce davanti all'Eterno, ma l'Eterno non era nel vento. Dopo un vento il terremoto, ma l'Eterno non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma l'Eterno non era nel fuoco. Dopo il fuoco una voce, come un dolce sussurro. Or come di questo Elia si coperse la faccia col mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco una voce che gli diceva: che fai qui, Elia? Elì rispose: sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo ed essi cercano di togliermi la vita. L'Eterno gli disse: va, rifà la strada del ritorno fino al deserto di Damasco. Giunto là ungerai Azrael come re di Siria, ungerai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele, ungerai quindi Eliseo, figlio di Shaphat, di Abel Meloha, come profeta al suo posto. Così dunque scamperà dalla spada di Azrael, sarà ucciso da Jehu, e chiunque scamperà dalla spada di Jehu sarà ucciso da Eliseo. Ma ho lasciato in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti quelli le cui ginocchia non si sono piegati davanti a Baal e che non l'hanno baciato con la loro bocca. A un certo punto il telecronista dice: ok, siamo giunti, quindi scusate, c'è stato un problema nel Monte Carmelo, non abbiamo trovato Elia, ma ci hanno detto che stava andando via. Ed ecco che ci colleghiamo con questa città che si chiama fuggi dal Monte Carmelo, va verso Jezebel, verso Israel. E a un certo punto il terrorista dice: è così, lui è Elia, Elia, sì, lo vediamo, Elia però sta scappando. Allora tutti quanti non riescono a capire, ma cosa stava succedendo? Dopo quello che era successo il giorno prima sul Monte Carmel, Elia sta scappando. Infatti in questo momento il primo punto che vediamo è che la vita di Elia in quel momento era a pezzi. Era veramente incredibile, era irriconoscibile, Elia era irriconoscibile. E la prima cosa che fa Elia in questa vita a pezzi è che scappa. Per quale motivo scappa? Perché Jezebel vuole ucciderlo. Jezebel un po' per momento, detto diciamo in termini nostri, potrebbe dire: ma posso non ci cambi se non ti pio e non ti faccio quello che tu hai fatto ai miei profeti. Jezebel era veramente molto potente e Elia ha paura di questa donna. E scherzando penso sempre, non ha tutti i torti, non so se a voi è mai capitato di passare su un pavimento bagnato appena lavato a casa. Sono espressioni di terrore, perché tu mi dici: ecco, l'unico posto dove non dovevi passare sei passato. Oppure noi a casa siamo in testa, mia moglie quando stira il grattacieli di New York, e se poco poco uno passa, perché poi li mette su una sedia, passa e cade la piramide dei panni a terra, c'è la musica di Psycho, un attimo di silenzio, c'è veramente il panico. Quindi Elia in questo senso ha ragione aver paura di una donna, questa donna è anche arrabbiata. E quindi la prima cosa che fa Elia è scappa perché ha paura di morire, come è scritto al versetto 3. E Elia, leggiamo nel capitolo 18, che ha anche un po' sbeffeggiato i profeti di Baal, no? Quando pregavano e si tagliavano tutti quanti per far sì che poi Baal intervenisse e accendesse questo fuoco, e lui li prende in giro e dice: dai, forse voi gridate più forte, perché forse è sordo il vostro Dio, gridate più forte, no? E ora si trova praticamente dalla parte opposta e ha una paura tremenda. Una volta, quando eravamo un po' più giovani, siamo andati a Luna Park, qui dell'Euro, c'era un'attrazione fatta da attori veri, si chiama Il Passaggio del Terrore, ed era tutto fatto bene. A un certo punto c'era Frankenstein, stava dietro le sbarre e cercava, metteva le braccia all'interno delle sbarre per cercare di toccarci, no? E il fisso all'ingresso ci aveva detto: non toccate e non sarete toccati. Però lui allungava queste braccia in qualche modo, no? E a un certo punto poi ci siamo accorti che lui non poteva uscire e abbiamo iniziato a sbeffeggiarlo, proprio come ha fatto lì: Frankenstein, oh Frankenstein, dai, sta qua, tocca a me! La mano fino a qui, no? A un certo punto camminiamo e Frankenstein ci seguiva sulle sbarre, no? A un certo punto siamo arrivati alla fine, c'era il cancello, Frankenstein apre il cancello. Non vi dico qual è stata la nostra reazione, tutti via di corsa, via via, tutti che spingevano tutti. Era fatta apposta per farci mettere paura. Elia ha fatto la stessa identica cosa, aveva preso in giro i profeti di Baal che erano poi stati uccisi, e Jezebel era completamente furiosa per quanto riguarda. Quindi un Elia irriconoscibile sotto certi punti di vista, che ha paura di una donna, ha sconfitto 400 profeti, ora ha paura di una sola donna, del suo potere. Un'altra cosa che dimostra che Elia ha una vita a pezzi è che Elia vuole rimanere da solo. Se noi leggiamo e andiamo avanti, vediamo che Elia a un certo punto scende dal Monte Carmel, lascia a Beersheba il suo servo e si incammina all'interno del deserto. È una cosa impensabile. Elia inizia ad avere una visione tutta sua ed entra praticamente in questo deserto, lasciando questo suo servo. Ora poteva anche essergli utile un servo in quel momento, però forse Elia pensa, siccome per me finirà e io morirò, mi trucideranno, almeno scampo la vita al mio servo, in qualche modo. Questo dà, già ci dà un'idea di quello che Elia vede in questo momento. Sempre per fare un esempio con mia moglie, no? A casa noi siamo in sette, abbiamo un solo bagno, e quindi l'unico posto in cui a casa nostra mia moglie trova rifugio o asilo politico è proprio il bagno, e a volte neanche lì. Era nei periodi più intensi della nostra vita, in cui insomma i figli ci fanno un po' dannare in qualche modo così, mia moglie dice puntualmente, dice: mamma mia, vorrei andare a vivere in un'isola deserta. E io lì ci provo piano piano, dico: ma vediamo un po' se c'è posto anche per me. Certo, sarebbe bello senza bambini in questo momento, no, io e basta. Neanche a me metterebbe dentro, perché è talmente stanca che a volte le fa fatica anche parlare, non vuole dire niente, non vuole, vuole stare sola, e a volte purtroppo neanche in bagno riesce a stare sola. E Elia va, si incammina in questo deserto e si va a mettere sotto una ginestra. Ed è già passato un giorno in cui lui è nel deserto. Ma non solo Elia scappa, in qualche modo vuole rimanere solo, ma c'è anche un terzo aspetto in cui Elia si autocommisera. A un certo punto leggiamo nel versetto 4, la parte sotto dice: e chiese, Elia invece si inoltrò nel deserto in una giornata di cammino, andò a sedersi sotto una ginestra e chiese di poter morire, dicendo: basta, o Eterno, prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Elia dice: basta, non ce la faccio più, basta. Io sento la voce di mia moglie quando leggo questo passo, che dice: basta. Elia è stanco, non ce la fa più, è stanco, è disperato. E dice: Signore, basta, basta, toglimi la vita, desidera di morire. Non sappiamo se desidera di morire perché preferisce che il Signore prenda la sua vita o preferisce non essere trucidato in qualche modo da Jezebel, in questo senso qui. Sta di fatto che Elia è disperato. E dimostra chiaramente che questa sua vita è in pezzi. E la sua disperazione viene anche, e si legge in questo versetto 4, che il fatto che lui si sente indegno, perché lui ci paragona, se noi leggiamo bene, dice: ora basta, prendi la vita, perché io non sono migliore dei miei padri. Quindi lui si sta paragonando all'operato dei profeti prima di lui, e si sente non pronto, si sente indegno, si sente un po' fallito, dice: Signore, basta, non fa per me, basta, prendi la mia vita, voglio morire. E ha un sentimento molto forte. Ora, spero che questa mattina nessuno abbia forse pensato a qualcosa di questo genere, o che non lo stia pensando. E lì a un certo punto si mette a dormire. Facendo alcuni studi, gli psicologi hanno detto che uno dei primi sintomi della depressione è che c'è solo voglia di dormire. Dormire, dormire, si sente un peso sulla testa, si cominciano a vedere le cose distorte, voglia di dormire. Elia probabilmente dorme perché è stanco. Allora qualcuno stamattina potrebbe dire: allora sono depresso anch'io perché ho sonno. No, non è così, diciamo, matematica la trasformazione. Però in realtà è questo, Elia è stanco e questa stanchezza ha cambiato il suo modo di vedere le cose e si addormenta. Ti sei mai sentito sotto pressione nella vita? Ti sei mai sentito stanco? Hai mai provato qualcosa del genere che Elia sta provando in questo momento? Hai mai sentito voglia di scappare? Elia ha una visione a tunnel, no? È la classica visione a tunnel in cui tu puoi vedere lontano, però quello che ti sta accanto non riesce a vedere, non riesce a sentire, riesce solamente a vedere quello che dici tu. Quando giri la testa vedi solo quello che, i tuoi occhi sono fissi, non riescono a fare così con la testa, a guardare, a considerare sopra, sotto, guardano così. E lì in questo momento sta guardando in questo modo. Hai mai visto in questo modo, con questa visione tunnel? E a un certo punto Dio lo trova, manda un angelo che lo tocca. Siamo al versetto 5. Quindi la vita di Elia è in pezzi, però Dio vede i pezzi della vita di Elia. E al versetto 5 dice: poi si coricò e si addormentò sotto la ginestra, ma ecco un angelo lo toccò e gli disse: alzati e mangia. Dio vede per prima cosa i bisogni primari di Elia. Alzati e mangia. Quanti di voi hanno bisogno di mangiare? Quanti di voi hanno bisogno di bere? Sono bisogni primari, sì o no? Fa parte della famosa piramide che utilizzano molti psicologi in questo senso per definire i problemi, diciamo, i bisogni primari delle persone. Quindi immaginiamo lo stato di Elia in questo momento. Camminato un giorno, è stanco, è stato disavveduto perché non ha preparato nulla, perché probabilmente vuole morire. Si addormenta, il Signore gli manda un angelo, bussa, Elia, alzati e mangia. Lo fa mangiare. La disperazione di Elia ha fatto sì che lui commettesse un errore gravissimo. Le statistiche dicono che per 20 giorni si può stare senza mangiare, e per me sarebbe anche buono, si perderebbe un po' del più peso. Però oltre diventa un problema. E addirittura con l'acqua non più di 10 giorni. Poi subentra la morte. Ed è interessante che se noi facciamo un paragone con Gesù nel Nuovo Testamento, Gesù fa la stessa identica cosa quando guarda le folle. Che cosa fa? Le sfama. Le sfama. E poi fa altre cose. Come prima cosa le sfama. Mi fa mangiare. Il Signore fa la stessa cosa con Elia. E poi dice lo fa scaldare. E mi piace questo versetto 6 perché dice: egli guardò e vide vicino al suo capo una focaccia cotta su delle pietre calde e una brocca d'acqua. Egli mangiò e beve e poi tornò a coricarsi di nuovo. Questo dà un po' un'idea di qualcuno che ha preparato qualcosa in quel momento, no? Quando si torna un po' dal lavoro, e soprattutto d'inverno, è piacevole trovare la moglie che sta cucinando, ha cucinato qualcosa di particolare che magari a te piace. O viceversa, se la moglie, diciamo, in qualche modo lavora, il marito che prepara qualche cosa. E questo mi dà proprio il senso di qualcuno che ha speso del tempo per Elia. Se io avrebbe potuto provvedere in maniera miracolosa un piatto, via, lì, invece gli lascia delle pietre calde, dove è appena stato fatto, appena cucinato qualcosa. E quindi ha anche questo senso di valore. Quindi Dio vede quelli che sono i suoi beni primari. E poi passa a quelli che sono i suoi bisogni secondari. E qui è interessante perché Dio non va di persona da Elia in questo momento, ma manda un angelo. Quindi immaginate lo stato di Elia, completamente confuso, e ha bisogno di capire, ha bisogno di riprendersi fisicamente, tant'è vero che abbiamo detto che il Signore gli dà da mangiare e da bere. Elia in quel momento non sta capendo granché. Qui dice che mangia e beve e torna di nuovo a dormire. Poi sarà stanco, o è veramente messo male. Abbiamo detto che Elia è a pezzi in questo momento. E ha questa visione al tunnel. E la cosa interessante è che Dio avrebbe potuto dire: caro Elia, dopo lo dice, caro Elia, tu non dovevi stare qui, se ti trovi così, è colpa tua. Cosa vuoi adesso da me? Questo avrebbe potuto dire il Signore. E spesso noi oggi, come credenti, quando c'è qualcosa nella comunità, guardiamo, diciamo, vedi, te l'avevo detto, io te l'avevo detto, ti sei ficcato nei guai con le mani tue, e adesso, Dio non fa questo, Dio guarda lo stato di Elia e lo fa mangiare, e lo fa bere, e lo fa riposare, non dice niente, e Dio, non dice assolutamente nulla a Elia. E Dio in questo, nel vedere questi pezzi di Elia, rimette una sorta di progressione, mette tutti i pezzi insieme, e quindi fa una seconda visita dell'angelo, va a visitarlo di nuovo al versetto 7, Dice l'angelo eterno tornò una seconda volta e lo toccò e disse alzati e mangia. Però questa volta aggiunge un particolare in più, perché il cammino è troppo lungo per te. Non ha detto rialzati perché il Signore vuole farti vedere delle cose, perché rialzati, devi mangiare, che se no non ce la fai a camminare 40 giorni. Dio rimane sulla parte basica, devi mangiare e devi bere, altrimenti non ce la fai. Quindi aggiunge un qualcosa la seconda volta che lo visita e quindi gli dà ulteriori azioni, diciamo, di cibo e di acqua e gli dà una motivazione tangibile, che è una motivazione prettamente fisica. Se non mangi, se non bevi, non ce la fai. Quante volte abbiamo delle persone in ospedale, la prima cosa, devi mangiare, devi bere, ma non me va, devi mangiare, devi bere, perché sennò non ce la fai. Poi vengono le altre motivazioni. E questo dice l'angelo ad Elia. È interessante che l'angelo, come fa il Signore, non confuta biblicamente lo sbaglio di Elia. Non dice niente. Lo fa mangiare e lo fa bere. Dio avrebbe potuto fare un gran bel sermone a Elia. E Elia avrebbe dovuto ascoltarlo, ma non lo fa. Dio in qualche modo mostra a Elia silenziosamente i suoi limiti, il suo dover mangiare e bere, che per lui è qualcosa di fondamentale. E poi Elia si rimette in cammino, si rimette fisicamente e cammina per 40 giorni e 40 notti. Spesso dico, ma chissà quanto ha mangiato Elia, sembra così breve, ma secondo me passava un bel po' di tempo, perché secondo me ha mangiato veramente molto tanto. Quindi Dio, dopo aver visto i pezzi della vita di Elia e avendolo rimesso in piedi fisicamente per farlo camminare, ricordo che Elia sta andando da un'altra parte rispetto a quello che gli aveva detto il Signore. Dio fa ancora una cosa, non solo vede i pezzi della vita di Elia, ma Dio prende questi pezzi, io sono un amante dei puzzle, prende questi pezzi e comincia a sistemarli tutti quanti insieme, li rimette tutti quanti insieme, pezzo dopo pezzo, li fa combaciare perfettamente e mette delle priorità in maniera incredibile. Questo è dal versetto 9. Là entrò in una caverna e vi passò la notte, ed ecco la parola dell'Eterno gli fu rivolta e gli disse, che fai qui Elia? E lì ha camminato, a quel punto è sveglio, è Dio stesso, non più l'angelo, perché lui è andato a Horeb, il monte del Signore. Elia, che fai qui? Ed è lo stesso tono che usa e che ha usato con Adamo nel libro della Genesi, però gli fa una domanda diversa ad Adamo, dice, Adamo, dove sei? Questa è una cosa che fa capire molto di Dio, no? Quindi immaginiamo quale può essere la reazione di Elia, no? Dice, vado lì, l'angelo mi ha detto, vado avanti al morale, a un certo punto mentre sta in questa caverna, Elia, che ci fai qui? Quante volte noi abbiamo ascoltato il Signore che ci diceva, ma che ci fai qua? Elia realizza che non può scappare da Dio, che Dio l'ha trovato, l'ha trovato con l'angelo, ma Dio l'ha trovato in qualsiasi momento. Ricordatevi che Elia ha chiesto di morire, ma Dio lo trova in maniera incredibile anche in questo posto. Quindi in qualche modo Elia non cambia la versione di quello che fa, ha mangiato, si è ripreso fisicamente, ha camminato, però c'ha sempre il solito disco rotto, no? Dice sempre la stessa cosa. Cioè, egli rispose, sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i tuoi profeti. Sono rimasto io solo ed essi cercano di togliermi la vita. Elia sta ancora vomitando tutto al Signore. In qualche modo, e questo è presente nella Bibbia, ci sono stati dei profeti che ci sono sfogati con Dio, senza peccare. Ha detto, Signore, perché io sto così? Io sto veramente male. Quante volte noi abbiamo lo stesso atteggiamento nei confronti del Signore? Signore, io sto male, perché succede questo? Perché succede quest'altro? E questo succede molto spesso nelle nostre vite. A un certo punto Elia dimostra di sentirsi ancora solo e si sente in un vicolo cieco, ancora questa visione a tunnel nonostante si sia ripreso fisicamente. Dio mostra a questo punto a Elia quelle che sono le sue caratteristiche. E la prima è che dice che Dio è un Dio onnipotente. L'abbiamo detto, Dio ha trovato Elia. Ora vorrei chiedere a qualcuno di leggere nel Salmo 139, i primi 12 versetti. Se volete lo posso leggere io perché c'è il microfono, altrimenti posso chiedere, si sente se vuoi, si registra se vuoi leggere da lì? Ok, allora lo leggo io. Salmo 139, i primi 12 versetti. Aspettate che Geremia mi ha messo il telefono sulla Bibbia, devo essere molto cauto. Salmo 139, i primi 12 versetti. Tu mi hai investigato, Eterno, e mi conosci. Tu sai quando mi siedo e quando mi alzo. Tu intendi il mio pensiero da lontano. Tu esamini accuratamente il mio cammino, il mio riposo, e conosci a fondo tutte le mie vie. Poiché prima ancora che la parola sulla mia bocca, ecco, tu, Eterno, la conosci appieno. Tu mi cingi di dietro e davanti e metti la tua mano su di me. La tua conoscenza è troppo sublime per me, talmente alta che non posso raggiungerla. Dove potrei andare lontano dal tuo spirito? O dove potrei fuggire lontano dalla tua presenza? Se salgo in cielo, tu sei là. Se scendo il mio letto nello Sheolo, ecco, tu sei anche là. Se prendo le ali dell'alba e vado a dimorare all'estremità del mare, anche là la tua mano mi guiderà e la tua destra mi afferrerà. Se dico certo le tenebre mi nasconderanno, persino la notte diventerà luce intorno a me. Le tenebre stesse non possono nasconderti nulla, anzi, la notte risplende come il giorno, le tenebre e la luce sono uguali per te. Dio è onnipresente. Non c'è modo di scappare da Dio. Questo Elia lo sta imparando. E questo dovremmo saperlo anche noi. Quante volte abbiamo avuto la voglia di scappare, di nasconderci? Dio è onnipresente. Questa è una cosa che noi dobbiamo sapere molto bene. Dio è onnipresente e ci vede ovunque siamo, ovunque quello che stiamo facendo. Quindi Dio, questa è la prima caratteristica che mostra nel mettere a posto questi pezzi del puzzle. E quindi non ci prendiamo in giro, non possiamo nascondere nulla a Dio. Poi Dio dimostra un'altra cosa, che Dio è onnipotente. Elenca la parte in cui abbiamo visto di nuovo dei fenomeni naturali. A un certo punto Dio dice al versetto 11, esci, fermati sul monte davanti all'Eterno. Ed ecco passava l'Eterno, un vento forte e impetuoso squarciava i monti e spettava le rocce davanti all'Eterno. Ma l'Eterno non era nel vento. Dio dimostra ad Elia che può fare qualsiasi cosa con il vento. Però Dio non era lì. Dio dimostra la sua potenza, la sua grandezza, ma Dio non era lì. E dopo aver fatto questo vento incredibile che ci riporta naturalmente alla tempesta che viene, diciamo, raccontata nei Vangeli in cui il Signore Gesù sgrida i venti. Dio è onnipotente. E poi parla del terremoto, dice, poi ci fu un terremoto, attento al versetto 11, dopo il vento un terremoto, ma l'Eterno non era nel terremoto. Quando Gesù morì sulla croce, cosa successe? Ci fu un terremoto, si squasciò la cortina del Tempio. Dio controlla anche queste cose, ha il potere anche su queste cose. Poi se volete provare voi, volete fare un terremoto adesso? Provateci. Volete chiamare chiunque? Fatelo vedere qua, facciamo come balle, facciamoli fare un terremoto. Vediamo cosa è in grado di fare. Dio ha il controllo di queste cose, Dio è onnipotente. Questo è molto chiaro. E poi, continua il versetto 12, dopo il terremoto, un fuoco. Ma l'Eterno non era nel fuoco. Se avessimo chiesto ai profeti di Baal cosa avrebbero risposto? Il Signore può fare il fuoco dal cielo? Avrebbero risposto. Non ci hanno avuto neanche il tempo di rispondere. Il Signore ha dato il fuoco dal cielo in maniera molto chiara. E quindi il Signore è veramente così onnipotente da controllare queste cose. E mi viene da pensare come mai non abbia usato un'acqua. Però è una cosa mia personale, credo che forse provenga dal fatto che Dio ha detto che non avrebbe più mandato un diluvio, in qualche modo, ma Dio controlla anche l'acqua. Noi oggi vorremmo dire, Signore, un pezzettino così, dimostraci un po' l'acqua qua fuori, per favore, con questo caldo che c'è in questo senso. Dio è onnipotente, però nonostante queste opere grandiose e forti, Dio non era lì in mezzo. Che fa a un certo punto Elia? Vabbè, Signore, quindi prende e torna all'interno della caverna. Non si capisce qui, si capisce dopo. Dio dimostra un'altra cosa a Elia. Dopo il terremoto, un fuoco, ma non il fuoco, dopo il fuoco una voce, come un dolce sussurro. Dopo che aveva soffiato il vento, dopo che c'era stato il terremoto, dopo che c'era stato il fuoco, a un certo punto c'è un dolce suono, una voce dolce. Elia che cosa fa? Lo leggiamo al versetto 13. Or, come udì questo, Elia si coperse la faccia con il mantello, uscì, e qui si capisce che era rientrato, e si fermò all'ingresso della caverna. Ed ecco una voce che diceva di nuovo: che fai qui, Elia? Che fai qui, Elia? Elia aveva capito che c'era la presenza del Signore e Dio gli stava comunicando che era un Dio santo. Dio sta rimettendo in ordine i pezzi del puzzle della vita di Elia. Gli sta comunicando che Dio è santo, tant'è vero che Elia si copre la faccia con il mantello e riconosce Dio. Era rientrato perché non aveva ravvisato nulla nonostante la forza di prima, ma in questo momento lui riconosce la grandezza di Dio. Quindi a questo punto Dio fa un terzo punto, un terzo passo, e mette a questo punto Elia, non dico in guardia, però gli dice: ok Elia, adesso ci siamo, sei ripreso, hai capito chi sono, adesso devi vedere quattro cose. Sei pronto? Via! Allora, come rimette il Signore in piedi, scusate, ordine in queste cose nella vita di Elia? Lo leggiamo dal versetto 15, perché poi Elia poi gli dice la stessa cosa che aveva detto prima, le ripete le stesse cose. Sono rimasto, dice, sono stato mosso da una grande gelosia per l'Eterno, per il Dio degli eserciti, perché i figli di Israele hanno abbandonato il tuo patto, hanno demolito i tuoi altari e hanno ucciso con la spada i miei e i tuoi profeti. Sono rimasto io solo ed essi cercano di togliermi la vita. Dio gli dice: ok, adesso stai un attimo zitto, per favore, e ascolta quello che ho da dirti. L'Eterno gli disse: va, rifà la strada del ritorno fino al deserto di Damasco. E via era fuori strada. Non aveva il tom-tom, aveva scelto, scusate, di non avere il tom-tom. Giunto là, ungirai Azel come re di Siria, ungirai pure Jehu, figlio di Nimshi, come re di Israele, ungirai quindi Eliseo, figlio di Shaphat di Abel-Meholah, come profeta al tuo posto. Dio gli sta dicendo: Elia, ti ho trovato il sostituto. E per usare un termine moderno dice: Elia, sei stato nominato. Dio ha trovato un cambio a Elia. E cosa sta comunicando Dio ad Elia in questo particolare frangente? Sta dicendo: Elia, al centro ci sono io, non ci sei tu. Al centro ci sono io, non ci sei tu. E trova il cambio per Elia. E poi va avanti e dice: così chiunque scamperà dalla spada di Azel sarà ucciso da Jehu, e chiunque scamperà dalla spada di Jehu sarà ucciso da Eliseo. Ma ho lasciato in Israele un residuo di 7.000 uomini. Elia diceva: sono rimasto io solo. Ma Elia lo sapeva che non era rimasto solo, perché nel capitolo precedente lui dice che ha nascosto dei profeti per salvarli dai profeti di Baal, quindi lo sa che ci sono, però a quel momento lui non riesce a vedere nient'altro che la sua vita persi con questa visione a tunnel. Dio dice: ho lasciato in Israele un residuo di 7.000 uomini, tutti quelli le cui ginocchia non si sono piegate davanti a Baal e che non l'hanno baciato con la loro bocca. Che cosa sta dicendo qui Dio ad Elia? Elia, al centro ci sono io, e ricordati che la mia chiesa sono io che la gestisco e la porto avanti, non sei tu, quindi non sei indispensabile, non sei rimasto solo. Io ho lasciato 7.000 persone che sono state fedeli a me e che io so, che io vedo, la cui bocca non ha baciato il ballo. È Dio che gestisce la sua chiesa in maniera molto chiara. Quindi Dio conosce le sorti dei suoi piani, ovvero le sorti della sua chiesa. Spesso diciamo: se non lo faccio io, chi lo farà? Quante volte in chiesa, no? Bisogna fare questo. Ah, perché no? Perché il Signore gestisce la sua chiesa. Non siamo noi in questo momento indispensabili. Per concludere vorrei chiedervi di fermarvi un minuto e di pensare di utilizzare la macchina del tempo, di nuovo. Pensate un attimo adesso, chiudete gli occhi per un minuto alla vostra vita e poi vi farò tre domande. Chiudiamo gli occhi e pensiamo alla nostra vita, alla radiocronaca o alla telecronaca, se abbiamo anche le immagini della nostra vita, per un minuto. Poi vi farò delle domande. Non so quello che hai pensato, quello che ti è venuto in mente, ovviamente ti è venuta in mente qualche vittoria con il Signore o qualche sconfitta nella tua vita, e se il telecronista tornasse qui e dice ok, adesso allora ci colleghiamo con il Monte Carmel, no, lì non c'è, scusate, ci colleghiamo con Israele, no, scusate, un attimo solo, ci colleghiamo un attimo con la Chiesa di Dragona. Allora, che ne dite? Cosa possiamo dire? Cosa racconteremo in questo momento? La mia domanda che vorrei farvi è proprio questa. Com'è la tua vita oggi? Com'è la tua vita stamattina? Perché stamattina può essere diversa da ieri mattina. Può essere diversa da una settimana fa. Com'è la tua vita oggi? Com'è la tua vita stamattina? Senti a pezzi? Voglio di scappare? Ora siete seduti un po' tutti quanti vicini, cercate di guardarvi un po' quelli che siete vicini, di accoppiarvi, perché vorrei chiedere a chi è accanto a voi di dare una risposta. Quindi se ci riuscite mettetevi un po' vicini, in qualche modo, ecco magari Annalisa può stare vicino a Tonino, mettetevi vicini e il vostro vicino vi dirà una cosa, vi dirà questa specifica cosa, sei stanco, sei aspetti? Com'è la tua vita stamattina? Puoi dire per favore al tuo vicino, puoi dire al tuo vicino, non puoi scappare da Dio? Ditelo, ditelo. Guardatevi negli occhi, non puoi scappare da Dio? Anzi, che si senta questo anzi. Anzi. Ancora continuate. Dio vede i pezzi della tua vita. Se sei stanco e sei a pezzi, c'è un modo adesso in questo momento, è quello di riposarti, proprio come il Signore ha fatto fare Elia. Riposati, perché nel caos, nella confusione, nella pressione non si combina niente. Si genera solo altra confusione. Prenditi del tempo e riposati. Le ferie, oggi è il mio terzo giorno di ferie, servono per questo motivo. Oltre ad apprezzare il fatto che ci sia un lavoro. Ok? Prenditi del tempo e riposati, ma non fermarti, come ha fatto Elia. La seconda domanda è per te ancora questa mattina, ed è questa. Come vorresti che fosse la tua vita oggi, stamattina? Come vorresti che fosse la tua vita oggi, stamattina? E adesso, se voi avete detto qualcosa al vostro vicino, lasciate che il vostro vicino vi dica qualcosa a voi. Forse non ti senti degno di lavorare nel campo del Signore, o peggio ancora qualcuno ti ci ha fatto sentire. Sapete? È uno sport a volte molto brutto, però quello di mettere giù le persone, no, non sei degno, no, non puoi farlo, no, no, sei giù. Cosa ha fatto Dio con Elia? L'ha fatto mangiare, l'ha fatto bere, l'ha reintegrato per poter continuare. E la storia di Elia continua in maniera incredibile con Eliseo. Fa delle cose meravigliose. Quindi non ti senti degno? Hai bisogno di considerare il grande Dio eterno. E il tuo vicino adesso vuole dirti un'altra cosa. E ti dice, perché Dio conosce il valore di chi ha avuto la vita in pezzi ma in particolare il tuo Dio, il tuo vicino vuole dirti, e adesso devi dirlo, Dio non solo vede i pezzi della tua vita, guardatemi, Dio non solo vede i pezzi della tua vita, ma vuole rimetterli in ordine. Questo è quello che Dio vuole fare. Perché veramente dico, Dio solo sa i pezzi, i cocci, come diciamo a Roma, delle vite fatte a pezzi, quanto brutto possono portare, i pianti spesi per delle situazioni pesanti, delle delusioni cocenti, dei perdoni non dati, dei lutti, quanto frutto possono portare per il Signore, quanto possono cambiare la vita degli altri nelle mani del Signore. Non vi sentite indegni, il Signore vuole usare ognuno di voi. La terza domanda ve la faccio, ma non vi chiedo a nessuno di rispondere, ed è questa: pensi di essere indispensabile oggi, stamattina? Nessuno di voi deve rispondere, rispondo io per tutti quanti voi, ma non perché io penso così, il mio parere, perché lo dice la Bibbia, l'abbiamo appena visto. Ho una brutta notizia, molto brutta, non sei indispensabile. Lo dico a me stesso, Francesco, non sei indispensabile. Stamattina ho suonato la chitarra e ho una paura matta perché io sono stato lì. Tony, ma voi generalmente correte coi canti o andate più piano? Li ripetete più di una volta o non ripete? La prima volta che suono qui, poi dico, sai, troverò qualcun altro. Piacere, grazie mille. Ho fatto tutto quanto io, ma sono stato indispensabile? Ma il Signore mi deve fulminare se ce l'ho. Io ho contribuito in maniera bellissima a suonare, a cantare insieme a voi questa mattina. E sto predicando, sono indispensabile, ma il Signore mi ha anticipato poco, ci sono scampato dopo il primo fulmine, il secondo me deve mandare. Perché non è così, non è così. Nessuno è indispensabile. Il Signore edifica la sua Chiesa. Questo deve essere molto molto chiaro. Lasciate che il Signore vi sussurri con un dolce pensiero, con una dolce voce, quanto siete importanti per Lui. E a volte le vittorie del credente sono quelle più lunghe, sono quelle più dolorose e sono quelle più silenziose. Che il Signore vi benedica. Grazie, Geremia.